e incontri nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
Cosa fate, oh voi mio caro? Pio, 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 pio. Se incomincia ancora il passo, maledetto contrappasso, maledetto, maledetto. Cosa diavol qui si fa? Cosa diavol qui si fa?
E abbiamo cominciato la puntata di questa sera di Labirinti Musicali. Siamo qui su Radio Popolare e la puntata di questa sera, l'avrete capito anche dalle note del maestro di cappella di Cimarosa che ci ha introdotto dopo la sigla, parla proprio di persone che si trovano in posizione, diciamo così, di potere nei confronti di gruppi di cantori, strumentisti o altro. Io sono Carlo Centemeri, come dicevamo siamo in diretta e quindi giustamente SMS, Telegram o WhatsApp al 331-6214013 come sempre, oppure email a diretta@popolarenetwork.it.
Zitto il flauto, non ancora, ma che diavol qui si fa?
E cominciamo anche a presentare le nostre ospiti di questa sera, perché appunto parliamo di posizioni di comando, quindi parliamo di direzione e parliamo della direzione musicale in tutti i suoi lati, diciamo dal punto di vista pratico. Lasciamo fuori, diciamo, per ora le direzioni artistiche, parliamo proprio di direzione musicale e abbiamo una serie di ospiti, una più meravigliosa dell'altra, quindi cominciamo con, vabbè, quella che è ormai una vecchia conoscenza di tutti voi che ci ascoltate ogni settimana, cioè Margherita Colombo, che finalmente è tornata a farci visita. Ciao Marghe, ben
buonasera
arrivata.
Buonasera a tutti, ciao Carlo.
E poi qui con noi in studio abbiamo invece una direttrice di coro, che magari qualcuno di voi conosce anche perché è un'assidua presenza sui social, su Instagram, su Facebook, eccetera, con una serie di video estremamente molto ben mirati proprio sulla attività del cantante, del corista e del direttore di coro, che è Marta Guassardo, che è qua con noi anche lei. Ciao Marta, benvenuta.
Buonasera, grazie a tutti.
E lontana ma vicina nello spirito, perché è collegata con noi telefonicamente, abbiamo invece Anna Bernardi, che invece è una direttrice di orchestra Fiati, quindi di banda, che anche lei è qui questa sera con noi, appunto, purtroppo non fisicamente. Ciao Anna, benvenuta.
Ciao, buonasera a tutti.
Oh, perfetto, che funziona anche il collegamento, perché prima non eravamo riusciti a testarlo. Svediamo anche questi belli aspetti della diretta. Quindi, come avete capito, abbiamo con noi questa sera tre persone che si occupano di tre mondi diversi della direzione, perché appunto abbiamo Margherita, che viene dal mondo della direzione d'orchestra, quindi orchestre sinfoniche, orchestre da camera, orchestre in ambito operistico, eccetera. Marta, che invece si occupa specificamente di voci, poi avremo anche poi modo di parlarne, e Anna, che invece appunto lavora con quelle che in giro si chiamano dalle concert band alle orchestre fiati, alle harmonium orchestra, in tanti modi possibili. Noi le chiamiamo forse in maniera un po' più prosaica bande, ma appunto parliamo di formazioni composte tipicamente appunto di fiati, e siano essi legni piuttosto che ottoni, piuttosto che percussioni. Ma dato che giustamente stiamo omettendo un lato che, come sapete, è molto caro a noi della redazione qui di Radio Popolare, ne parliamo subito aggiungendo anche l'altro elemento, che è l'elemento musicale dell'ascolto, e lo facciamo con il primo ascolto di questa sera.
Thank you.
dicevamo appunto un mondo che a noi sta molto caro è il mondo appunto delle compositrici, del quale vabbè cerchiamo sempre di occuparci. In questo caso io ho fatto la mia solita selezione di ascolti, per cui Margherita mi detesta perché come al solito ho portato tutte cose che non ho detto a nessuno che cosa sarebbero state. Comunque possiamo anticipare che quello che abbiamo ascoltato adesso era la parte iniziale, giustamente, del finale della prima sinfonia di Emily Meyer, che è una signora compositrice dell'Ottocento. Marghe, però so che è anche uno dei tuoi grandi amori, quindi raccontaci tu qualcosa su questa compositrice, perché comunque so che ti è sempre stata molto simpatica.
Sì, tu poi come al solito però non mi avvisi di cosa vuoi portare, quindi io non mi preparo.
No, cioè.
No, però Emily Meyer è fantastica, anche perché è una compositrice di primo Ottocento che immagino pochissimi di voi conoscano, e considerata ai tempi per la critica dell'epoca la Beethoven al femminile, e con composizioni sinfoniche veramente di grandissimo spessore.
E anche qui dobbiamo ringraziare la CPO, etichetta discografica tedesca, che sono anni che dedica tantissimi sforzi a nomi molto poco noti all'interno del repertorio musicale, che appunto sta cominciando un bel progetto su Emily Meyer, sta pubblicando quasi tutta la sua musica sinfonica, e quindi giustamente per chi di voi tiene un po' sott'occhio le etichette discografiche del mondo della musica classica, ecco, queste pubblicazioni su Emily Meyer sono secondo me davvero molto molto interessanti. Però appunto, Marghe, abbiamo cominciato con te, ma giusto così al volo, ma giustamente parliamo di trovarsi in una posizione nella quale tu a un certo punto, tu, e questo ovviamente vale per tutte e tre voi presenti questa sera, una persona dice va bene, io voglio fare il salto dall'altra parte, cioè sono stato per tanti anni in una posizione da orchestrale, tu magari da pianista avevi magari avuto fatto meno esperienza di vita orchestrale prima di passare alla direzione, no, magari per un cantante è ovviamente un più ovvio come passaggio, eccetera. Ma nel tuo caso, per esempio, l'idea di dire mamma, da grande voglio fare il direttore d'orchestra, cioè dove salta fuori, giusto per curiosità?
Allora, salta fuori, e di questo devo ringraziare la mia formazione musicale dei primi anni, in realtà la mia prima scuola di musica, che mi ha permesso una formazione molto a tutto tondo. Io nasco pianista, ma non mi hanno mai fatto fare solo la pianista, perché ho fatto tantissima musica da camera e soprattutto ho iniziato a studiare violino a 10 anni.
Questo mi mancava.
Caro, ti mancava, ho studiato anche bene, solo che poi a un certo punto ho dovuto scegliere cosa fare, tutto non potevo fare, ma ho avuto esperienza orchestrale sia come violinista sia come pianista, ho avuto un maestro meraviglioso d'orchestra che mi ha fatto amare subito l'orchestra. Il mio problema è che ero timidissima, ma timida in modo quasi patologico, per cui le pochissime volte...
Si vede evidentemente, guarda, siamo
ma,
qua...
Vabbè, ma poi mi è passata, no, poi è passata a un certo punto. No, le prime volte mi diceva prova a dirigere, ma piuttosto sarei sprofondata nelle fiamme dell'inferno, non l'ho mai voluto fare, però il tarlo lui me l'ha messo a 12 anni e io so che da quel momento non mi ha mai abbandonato l'idea. Poi ci ho messo tanto, perché prima di decidere per davvero di farlo ho voluto essere molto preparata, quindi ho lavorato sulla composizione, mi sono diplomata in composizione.
Sì, io al tuo esame di composizione c'ero.
Ma stai scherzando?
Finale, sì.
Mamma mia.
Sì.
Vabbè. Ah già, certo.
Certo che c'ero.
C'eri.
Certo che c'ero.
Adesso mi ricordo.
Scusate, non mettiamo troppi fatti in piazza.
No, sì. Insomma, ho studiato questo. Poi mi sono dedicata all'opera, prima come maestro collaboratore, poi ho conosciuto quello che è diventato il mio maestro di direzione d'orchestra e basta lì, è finito tutto.
Ma Anna, invece, lo chiedo invece a te, perché vabbè, io e te ci siamo conosciuti alcuni anni fa, entrambi invece in un ruolo orchestrale, perché tu eri lì come percussionista, appunto tu nasci come percussionista, io ero lì come organista, cosa che tendo ancora a fare in qualche ora della notte di tanto in tanto, e io ad esempio all'epoca non sapevo che tu avessi una carriera parallela invece nell'ambito della direzione. Il tuo caso è ancora più particolare, nel senso, da te ad esempio l'amore per il mondo delle orchestre di fiati, quindi delle bande, che comunque in Italia, per quanto se ne dica, continuano ad avere una grande tradizione, magari non come all'estero, però comunque ce l'hanno. Cioè, a te, ad esempio, quando è che ti viene l'idea di saltare dall'altra parte della barricata?
Allora, in realtà è stato, cioè, non è stato un preciso momento in cui ho detto ok, divento direttrice. No, è stata più una situazione di ricerca, di curiosità, di appunto approfondimento, perché se tu pensi alle percussioni, cioè le percussioni sostanzialmente fanno dei rumori, ok?
Ok, sì.
Non hanno magari una linea melodica, sì, beh, d'altronde. Non hanno magari una linea melodica, parlo delle percussioni tipo cassa, piatti, timpani, che comunque anche loro hanno le loro linee melodiche, però insomma sostanzialmente il grosso lo fanno gli altri, e allora a quel punto si deve avere per forza a che fare con la partitura proprio per dare un senso alle note che si stanno facendo. Fatalità, c'è stato appunto l'anno prima del Covid, il mio primo direttore di banda della mia banda d'origine, insomma, ha cominciato un corso, ha aperto un corso di direzione, un corso di direzione a base. Ho detto ma sì, dai, ma proviamo, sono curiosa, vediamo cosa succede, e non avevo idea, che mi sarebbe piaciuto tantissimo in realtà. E allora niente, dopo da così ho iniziato, ecco, sostanzialmente.
Beh, hai iniziato, direi che stai anche andando avanti parecchio bene. Allora, visto, scusate, abbiamo fatto una piccola parentesi perché siamo appunto passati a parlare di bande, e appunto, nonostante, appunto, non voglio fare il classico commento sciovinista, stupido, eccetera, però tipicamente nell'ambito più di questo repertorio, che è quello delle orchestre di fiati, è molto, mi viene da dire, mascolino, scusatemi il termine, però molto energico, in particolare se andiamo a pensare ai grandi compositori che hanno scritto per questi tipi di formazione, non so, in Olanda piuttosto che in America. E una cosa che non sapevo è, ad esempio, che c'è una compositrice che è Erika Svenow, americana, che ha scritto tantissimo per il mondo delle bande, e ci sentiamo questo pezzo che secondo me è divertentissimo perché contiene dentro un sacco di citazioni, che si chiama il Tutud Tukan Kankan, che sembra una parola coreana come idea, che però tradotto vorrebbe dire il cancan del tucano col tutù. E quindi ci sentirete dentro, è un pezzo che anch'io ho scoperto da poco, tutta una serie di riferimenti musicali molto buffi, molto divertenti, e appunto vediamo un po' che cosa riuscite a cogliere di questo pezzo, però appunto questo Tutud Tukan Kankan di Erika Svenow.
Thank you.
tu can, qui mi hanno detto, mi avevano sfidato a cercare di pronunciarlo velocissimo 10 volte, ma non ci ho provato. Comunque questa composizione è veramente divertente, di Erika Sveno, che è una compositrice americana, è nata nel 1976, quindi comunque alla mia età, posso anche dirlo così allegramente, quindi ha 49 anni, e devo dire una compositrice che mostra di saper scrivere decisamente molto molto bene, perché se avete notato, tra citazioni, esempi, parodie, incastri di temi su schemi di altri temi, succede veramente di tutto. Quindi se vi interessa approfondire un po' il mondo appunto della composizione per concert band, per orchestra di fiati, ma della quale appunto abbiamo una ottima direttrice rappresentante qua questa sera, avremo poi modo di approfondire anche un po' di più la questione più tardi, ecco, tenete presente appunto il lavoro di Erika Sveno. E appunto, allora, Marta invece, che è l'ospite che non abbiamo ancora sentito questa sera, tu giustamente, anche tu immagino passi dal mondo dei coristi al mondo poi della direzione di coro, però appunto la cosa che è anche molto particolare nel tuo caso è che tu, mentre tipicamente sul mondo, diciamo, della direzione d'orchestra, della direzione in generale, è un po' un mondo che in tanti, non dico che si pongono il quesito di dire ma il direttore a che cosa serve, che è una domanda che in tanti fanno, quella di dire ma il direttore d'orchestra, ma serve veramente, ma secondo me vanno avanti anche da soli, eccetera eccetera. Nel tuo caso tu hai fatto anche una cosa estremamente buona, cioè ci sono tantissimi tuoi video in giro per i social in cui spieghi veramente anche in modo molto simpatico, devo dire, a che cosa serve un direttore d'orchestra, di coro, scusami, dando consigli sia per i coristi, sia per i direttori, sia anche per tutto il mondo, tutto il sottobosco che li circonda. Ma ad esempio la tua storia com'è? Come arrivi a questo doppio carpiato di passare dalla direzione alla meta direzione, diciamo così?
Allora, io in realtà ho una storia molto simile a quella di Margherita, a dire il vero, perché anch'io inizio come pianista, in realtà.
Ah sì?
Sì, io sono diplomata in pianoforte, vecchio ordinamento.
Si scoprono altarini così, a pioggia.
Esatto. E poi però anch'io ho iniziato sempre facendo cose varie ed eventuali, perché in realtà io ho iniziato in conservatorio direttamente, a 6 anni sono entrata in conservatorio, perché il conservatorio di Alessandria, che io sono di Alessandria, ho fatto il conservatorio là all'inizio, proponeva praticamente dei corsi di avvicinamento alla musica gratuitamente, perché erano dei corsi sperimentali per i bimbi di avvicinamento alla musica, per cui nello stesso periodo in cui i miei mi stavano per iscrivere a un pacchetto 10 lezioni con un insegnante di pianoforte che si metteva a disposizione per attività extra presso la mia scuola elementare, è arrivato questo invito del conservatorio e mi ha detto dai, proviamo a vedere, cioè è gratis effettivamente, proviamo, no?
Si butta via niente.
No, infatti, cioè, cavolo, poi il conservatorio che propone sta cosa, facciamola. E appunto io ho iniziato praticamente il primo anno, era un po' di sperimentazione di cose varie, non ho iniziato subito a suonare, ma ci facevano fare attività di orchestra e di coro, e poi lo strumento vero e proprio l'abbiamo iniziato l'anno successivo. Poi io appunto ho deciso di continuare con il coro e quindi ho iniziato a cantare in coro, non ho mai smesso fino a...
Però è bello come modo, perché, ma lo dico così al volo, poi ovviamente ricordo a tutti che se avete domande per le nostre ospiti, sempre 331-621-4013, siamo qui in diretta per voi, o diretta mail @popolarenetwork.it. Dicevo, mi veniva in mente, ma perché lo leggo dappertutto, di tante persone che ti vengono a dire no, ma io non voglio far cominciare un corso di strumento a mio figlio perché all'inizio c'è il solfeggio che è noioso, ci sono le cose, cioè no, ho paura che poi si disamori nel giro di qualche settimana e poi non vada più avanti, che per carità, io sono dell'idea che il dire voglio fare uno strumento senza saper leggere la musica è come dire voglio fare l'attore ma non so leggere i copioni.
Esatto,
cioè, al cinema magari ti posso lanciare la battuta, però se vuoi farlo un po' meglio, ecco, nel caso, un caso come il tuo, cioè vuol dire farti provare la musica come esperienza prima di passarti nella dimensione dello strumento, che chiaramente ha tutta una serie di difficoltà che all'inizio vanno affrontate, però diciamo così hai imparato già un po' prima che fare musica ti piace.
Sì, però in realtà essendo già in conservatorio appunto venivano proposti anche corsi di teoria, solfeggio,
certo.
Già per i piccoli, quindi comunque appunto per tutti gli ascoltatori mettiamo bene in chiaro che appunto non manca questo aspetto della teoria e del solfeggio, insomma, cioè per tutte le attività musicali effettivamente sarebbe bene riuscire comunque a partire già anche con una base di teoria. Ci sono modi e modi ovviamente per insegnarli ai bambini e per renderli un po' meno noiosi, però no, secondo me non è proprio la teoria solfeggio che fanno disamorare dello strumento.
No, probabilmente no.
Esatto, però anche il fatto appunto di iniziare non direttamente con uno strumento che magari ha uno studio un pochino più individuale, un pochino più che porta tra virgolette un po' all'isolamento, no, dello strumentista che deve studiare tante ore al giorno, certo, da solo eccetera eccetera davanti al suo strumento, sapere che ci sono musicalmente parlando anche le attività di orchestra e o coro, specialmente per i pianisti, poi che confermerai anche tu che è uno strumento davvero tanto individuale, perché suona meno con l'orchestra, certo, suona meno con gli altri eccetera, per me è stato di fondamentale importanza. E tra l'altro quando poi ho capito che le due cose erano da collegare, ho iniziato ad applicare quello che imparavo cantando in coro sul mio strumento, ho iniziato anche a suonare meglio.
Poi, ah beh, certo.
Poi per carità, lo strumento appunto una volta diplomata l'ho appeso al chiodo. Oddio.
Vabbè, ha appeso tutto il pianoforte, sì, al chiodo, era un chiodo grosso.
Era un chiodo molto grosso, okay. Sì. E... sì, sì, molto grosso. Però il momento in cui ho deciso di diventare un direttore di coro è stato, me lo ricordo ancora adesso, la prima volta che sono entrata in classe di esercitazioni corali, perché io ad Alessandria ho avuto la fortuna e l'onore di avere come insegnante uno dei più grandi direttori di coro in Italia e in Europa, e quindi non era un insegnante campato lì che aveva fatto il concorso, aveva passato, ma magari non aveva una carriera alle spalle eccetera, era proprio un direttore di coro in carriera, bravissimo anche proprio appunto didatticamente parlando. Nel momento esatto in cui gli ho visto dare il primo attacco al coro, la prima lezione di esercitazioni corali, ho detto: cos'è sta cosa, la voglio fare anche io. Punto. Avevo 13 anni. E ho iniziato a tampinarlo. Ma io voglio fare i corsi, io voglio imparare a fare quello che fai tu, cioè voglio farlo anch'io, capito? Io vorrei fare questo, vorrei fare me. E quindi alla fine poi ho iniziato a fare i primi corsi, avevo 14 anni e mezzo, 15, eccetera. Ho avuto il mio primo coretto appunto a 15 anni, coro parrocchiale, vicino casa naturalmente. E poi da lì ho iniziato a fare corsi su corsi, mi sono diplomata anche prima del tempo perché ho dato l'ottavo e l'anno dopo subito il diploma proprio per far prima. E basta, poi sono andata a fare direzione di coro a Trento e mi sono laureata e poi ho continuato a fare solo quello.
Beh, niente male. Ok, prossimo ascolto. E questa era una fanfara tratta dalla Medea di Marc-Antoine Charpentier, ma l'abbiamo presa perché questa registrazione, che è del 53, vede sul palco, questa registrazione tra l'altro che è anche un progetto di ricerca importante per l'epoca, niente che Nadia Boulanger, che aveva registrato tra le altre cose ha fatto parecchi dischi come direttrice d'orchestra, molte cose sono dal vivo, sono state poi riprese dopo, però appunto questa è una delle poche produzioni che ha fatto e lei si è tra l'altro, nonostante appunto una direzione musicale molto legata alla musica francese e alla ovviamente a tutta la musica del Novecento, anche grazie anche a tutto il lavoro che ha fatto per la musica della sua mai troppo lodata sorella Lili Boulanger, ma appunto la cosa ovviamente più importante della Boulanger è stato incidere tantissima musica barocca, perché ci sono tutta una serie di sue incisioni di Monteverdi, madrigali, altro materiale, soprattutto profano, registrato prima negli anni 30, poi successivamente negli anni 50, e poi appunto questo Charpentier e altre cose. Una musicista che ovviamente poi noi la conosciamo perché poi è stata l'insegnante di composizione di Philip Glass, di Copland, di Piazzolla, di Quincy Jones, di Keith Jarrett, del mondo intero, e finito a studiare con lei, un personaggio gigantesco e soprattutto una persona che aveva realmente probabilmente proprio sposato l'idea della causa musicale come idea. Beh, comunque direttrice molto apprezzata da Stravinsky, la prima donna a dirigere la Royal Philharmonic, se non ricordo male, o comunque un'altra orchestra inglese importante, adesso vado a memoria. così, però comunque una persona che ha segnato tanti punti appunto importanti per le donne. E dato che ci siamo, scusatemi, vi lancio subito, dato che questo ascolto era breve, vi lancio subito un altro ascolto e lo lancio anche per i nostri ascoltatori per vedere se qualcuno di voi è sufficientemente così stagionato per riconoscere anche questo tema. Vediamo se vi dice qualcosa. Ha indovinato Alberto, perché l'ha beccato, perché è il tema di Doctor Who, che è un telefilm storico meraviglioso prodotto dalla BBC, eccetera. Ma perché l'abbiamo citato? Per il fatto che, esattamente, sigla televisiva della serie BBC. Bravissimo Alberto, che ci hai seguito e l'hai indovinato. Ma perché ve l'ho citato? Perché il tema di Doctor Who è stato composto da un compositore inglese che si chiama Ron Grainer. La questione è che questa versione, come avete sentito dai suonini, è una versione tutta elettronica, ma il pezzo è del 63. Quindi fare un brano elettronico nel 63 non è propriamente una cosa banale. E questo perché questa versione elettronica la fece Delia Derbyshire, che è stata una figura centralissima della musica elettronica tutta, ma soprattutto della musica elettronica inglese, la quale all'epoca stava lavorando per la BBC in un laboratorio che poi sarebbe servito tra l'altro come esempio anche a Luciano Berio e agli esperimenti che loro avrebbero fatto, perché la Derbyshire diede un grosso aiuto appunto alle ricerche di Berio, anche dandogli a disposizione molta strumentazione di questi laboratori della BBC. E questo era un gruppo di persone, un collettivo che doveva occuparsi di lavorare sulle nuove sonorità elettroniche per la produzione di sonorità per la radio, che poi è la stessa cosa che avrebbero fatto il famoso studio di Colonia, dove avrebbe poi lavorato Stockhausen, e in Italia lo studio di fonologia, dove ci fu invece anche, oltre ovviamente Berio e Maderna, poi ci fu anche Cathy Berberi, anche partecipò per vari motivi, giustamente perché legata appunto a Luciano Berio. Ecco, il lavoro che ha fatto Delia Derbyshire in questo caso era stato prendere questo tema e eseguirlo unicamente con gli strumenti elettronici a sua disposizione, per cui pare che il compositore, cioè abbiamo detto Ron Grainer, l'abbia ascoltato e abbia detto: ma l'ho scritta veramente io questa cosa? E lei gli ha risposto: la maggior parte sì, perché comunque ci aveva messo dentro le mani anche lei, realizzando questa cosetta di un minuto, per cui non oso pensare oggi con GarageBand una cosa del genere la fai probabilmente in un quarto d'ora, ovviamente ad avere l'idea giusta. All'epoca temo che sia stato un lavoro di nastri da sincronizzare, oscillatori da accordare, cioè tutto analogico. E qual è la particolarità di Delia Derbyshire? Che lei si era laureata, aveva studiato matematica in università e aveva avuto anche degli studi di musica. In realtà anni prima aveva fatto Ante Litteram mostrare come un'altra grande azienda inglese avesse un'enorme lungimiranza, perché lei si era iscritta a un progetto per diventare tecnico del suono per la Decca, quindi il tempio della registrazione sonora inglese dell'epoca, e avevano detto no, perché donne non possono lavorare qua dentro, non possiamo avere donne tecniche del suono. Vorrei ricordare a tutti che la Decca, due anni dopo, avendo lì un gruppo di un quartetto di Liverpool che si chiamavano i Beatles, disse: no, ma questi non fanno strada, e li avevano scartati con un famoso provino che fu buttato, poi loro andarono alla EMI e fecero la carriera che fecero. Quindi possiamo notare che la Decca, per carità, sempre molto amata per chi ci ha lavorato dentro, però diciamo che in questi due casi bene ma non benissimo.
Esatto.
Ecco, però a questo punto questa è una domanda che ovviamente fa brutto doverla fare, però mi interessa farla a tutte e tre. Giustamente voi vi trovate a lavorare in compagini che sono nella migliore delle ipotesi, diciamo, compagini miste, però può anche capitare compagini di diverso tipo. Voi avete mai avuto, e allora aggiungiamo un altro punto che è da chiarire per i nostri ascoltatori. Tipicamente se ti trovi davanti a una compagine di strumentisti che non ti conosce, o prendi il loro rispetto nei primi 30 secondi o te li sei giocati per tutta la vita, e questo è una cosa che qualsiasi direttore sa. Però al di là di quello che è un normale rapporto direttore / direttrice, compagine orchestrale / compagine bandistica o corale, voi avete mai sentito su di voi una difficoltà a farvi, diciamo, rispettare, cioè a far mantenere la gerarchia come dovrebbe essere per il vostro ruolo, intendo dire? Marghe?
Ma guarda, allora, secondo la mia esperienza le cose stanno ancora cambiando, ma sono già cambiate negli ultimi 10 anni circa. Io ti posso fare il mio esempio personale, che non è di una carriera lunghissima, perché comunque, essendo ancora relativamente giovane, ti posso parlare degli ultimi 15-16 anni. All'inizio, però, considerando anche i miei inizi appunto da giovane direttrice, onestamente sì, ho sentito delle difficoltà. Le prime orchestre che ho diretto non erano assolutamente abituate ad avere direttrici donne, ma anche perché parliamo di anni in cui una certa Marin Elsop era appena diventata la prima direttrice stabile di un'orchestra sinfonica. Stiamo parlando del 2007, e che è l'altro ieri, quindi non ci sono mai stati grandissimi modelli di riferimento, per cui sì, inizialmente negli anni precedenti, il 2010-2013, diciamo, secondo la mia esperienza, sì, era ancora come trovarsi di fronte a una mosca bianca. Negli ultimi tempi, invece, onestamente, non trovo nessunissimo problema, ma nessuno.
Bene.
Sì,
bene,
infatti mi sento di dire che credo che sia grazie a una nuova generazione di musicisti che hanno superato il vecchio stereotipo del direttore / dittatore, che è una cosa
certo,
che assolutamente bisogna superare. Qualcuno ci crede ancora in questa fesseria, ma per fortuna si sta superando, e anche l'orchestra vedo che reagisce diversamente, ha un tipo di approccio molto più collaborativo, cameristico, piuttosto che dittatoriale, appunto. Devo dire che non ultimamente non ho avuto nessunissima difficoltà né problema, ecco, da questo punto di vista.
Anna, tu invece come nel tuo mondo invece, cioè delle orchestre di fiati eccetera, come l'hai vissuta, cioè, hai mai fatto fatica a guadagnarti la stima di chi hai davanti, al di là ovviamente della tua ovvia competenza, quella ovviamente fuori discussione?
Ma allora, un po' condivido comunque il discorso di Margherita. Il problema del mondo bandistico è che magari tante bande tuttora vivono quel sistema di direttore dittatore. E quindi nel momento in cui si ha a che fare con bande di questo genere, comunque si subentra a situazioni dove appunto il direttore è il comandante, si fa fatica a passare a un livello di collaborazione, diciamo, no?
Sì, certo.
Dove appunto magari i bandisti si aspettano che tu sia, insomma, che dica loro cosa devi fare. Parlo per l'aspetto amatoriale,
certo.
L'aspetto professionale con magari l'orchestra fiati, quello no, problemi non ne ho assolutissimamente, è più un problema a livello amatoriale, appunto, nel quale magari il bandista è stato educato a eseguire quello che dice il direttore, piuttosto che magari essere un po' indipendente nel proprio ruolo o nel limite delle proprie capacità, assolutissimamente senza giudizio. E ecco, allora magari insomma si è in quella posizione in cui è ok, però sto aspettando che tu mi dica cosa devi fare. Sì, ok, però cioè, la parte la devi ripassare a casa indipendentemente dal fatto che magari te lo dica io, capito? E allora magari, che ne so, magari la prova magari non funziona come vorresti tu, e ecco, oppure appunto, cioè, la figura femminile non è appunto vista come un capo, ma più come qualcosa tipo una segretaria, una mamma, un'amica.
O tutte e tre le cose insieme, sì.
sì, tutto insieme. Però che chiaramente giù dal podio può essere assolutissimamente, ma sul podio no. Cioè sul podio la direttrice deve fare la direttrice e può fare solo quello in quel momento lì. Può insegnare assolutissimamente, perché comunque si sta parlando di un mondo amatoriale in cui c'è bisogno di questa cosa assolutissimamente, però ecco, insomma, a volte non è molto chiara questa cosa, okay, a volte. Okay. Oppure addirittura ci sono situazioni in cui c'è la banda o comunque l'associazione che ti dice cosa devi fare, perché tanto sei pagata, vabbè, ok, cioè,
d'accordo, sì, certo, vabbè, per carità,
altre situazioni.
No, certo. E allora noi adesso ci godiamo un altro breve ascolto e poi andiamo appunto avanti a parlare di tutto questo magico mondo della direzione. Questo era Fire, che è il terzo capitolo di una quadrilogia di quattro pezzi dedicati ai quattro elementi, che si chiama appunto Elements, e l'autrice è una compositrice, improvvisatrice e cantante, si chiama Caterina Gimon, o Gimon, scusatemi, non so esattamente la pronuncia, avrei dovuto informarmi meglio, che è canadese, lavora poi tanto negli Stati Uniti, un po' tutto il mondo delle Americhe, ed è appunto una compositrice estremamente innovativa, perché tutto quello che avete sentito ovviamente viene fatto unicamente dall'ensemble vocale, non sono previste appunto percussioni che non siano poi body percussion piuttosto che stomp o cose, diciamo, legate comunque all'attività diretta, non all'utilizzo di strumentazione. E allora a questo punto ne abbiamo parlato con loro, parliamo anche appunto con Marta, cioè tu invece appunto, dato che tieni anche molti corsi come si dice, di preparazione, di miglioramento, di masterclass, eccetera, nei confronti di tanti cori e tante compagini corali. Cioè, tu da questo punto di vista, nel momento in cui giustamente arrivi davanti a un gruppo di persone che magari hanno lavorato, non so, per 20 anni con lo stesso direttore e si trovano davanti a te, che magari gli dici cose diverse, con un gesto diverso, eccetera. Cioè, tu, ad esempio, dal tuo punto di vista, senti una maggiore o una minore difficoltà a farti rispettare?
Allora, da quando in realtà adesso inizio, tra virgolette, ad essere un pochino conosciuta grazie ai social, e quindi le persone arrivano tramite i social, che hanno già visto delle cose, hanno già visto come lavoro, che cosa propongo, eccetera, ho meno difficoltà in questo senso. Però ricordo con grande amarezza quando qualche anno fa ho lavorato a Torino per un coro, adesso non mi ricordo nemmeno più la chiesa, ma comunque non facciamo nomi ovviamente.
Sto cercando sulle pagine gialle Core di Torino, poi facciamo indovina chi e gli escludo una alla volta.
Esatto. Ecco, cercate di indovinare qual è il coro. E, okay. E niente, praticamente tenevo un corso di vocalità per bambini gregorianisti, in realtà.
Wow.
Fantastico. E mi ricordo...
Sembra una setta.
Sì, un pochino, era un po' impostata così. Vabbè, fatto sta che poi quando abbiamo fatto effettivamente una celebrazione all'interno del quale abbiamo cantato questi brani di Gregoriano, il coro maschile invece di quella stessa chiesa è venuto da me e un rappresentante di questo coro mi ha detto ma quindi tu cioè sei quella che ha sei quella che ha tenuto il corso no perché avevo capito che fosse un uomo e proprio non mi aspettavo
Marto
sì. Stato, proprio non mi aspettavo assolutamente questa cosa e cioè effettivamente non pensavo che una donna potesse insegnare qualcosa o dirigere il Gregoriano
così
a caso
in punta di forchetta
sì leggerissimo e mi fa no niente mi devo ricredere perché effettivamente sei stata bravissima grazie voglio tirarmi un pugno sul naso
non si fa questa incitazione alla violenza scusate, non si può ecco pentiti
mi cospargo
e dal medioevo è tutto
esatto cospargo il capo di cenere no però appunto questa cosa non succede più tantissimo ma in realtà devo ammettere e qua mi attirerò le ire di mezzo mondo corale probabilmente che le difficoltà maggiori le ho con i cori più amatoriali, cioè tipo ad esempio cori liturgici magari che appunto cantano da X anni sempre gli stessi canti, sempre con lo stesso direttore come dicevi, sempre con lo stesso gesto eccetera eccetera e magari il direttore nuovo decide di proporre un'attività nuova con me, di provare a lavorare un po' sulla vocalità, su questo o quest'altro e arriva puntualmente l'opposizione ma noi l'abbiamo sempre fatto così però noi siamo abituati a farlo così c'è più che altro poca apertura verso la novità non tanto in realtà perché io sia una direttrice donna quanto proprio verso la novità quindi non è tanto un problema di genere ma proprio il problema del cambiamento
sì certo
per il resto no in realtà non ho mai riscontrato questa cosa ma anche perché chi mi conosce lo sa io sono sempre molto spontanea per cui arrivo e inizio a fare le mie cose cioè non mi interessa il fatto che tu non sia magari cioè vedo dei volti un po' perplessi eccetera non importa io mi sono fatta un'idea del lavoro che voglio portare avanti durante quell'attività e la porto avanti e lascio appunto che sia poi il risultato che arriva a parlare un pochino per me o per comunque l'attività che sto svolgendo. Può magari essere un'attività, poi io sono un po' appunto da questo punto di vista faccio sempre delle attività un po' strane, cerco magari di smuovere un po' appunto la gente proponendo qualcosa di particolare, di nuovo e quindi magari c'è un po' di perplessità all'inizio, però alla fine poi il risultato arriva, sì, e allora niente.
E allora basta.
E allora
certo.
Lì non ci sono più dubbi né di genere né di età. Tra l'altro, questo è sì, ho avuto tanto problema in realtà nei confronti dell'età.
Sì, no, certo, perché poi in determinati comunque cori in cui magari c'è dentro gente che ci canta dentro da 40
esatto.
anni, quindi ovviamente ha un'età conseguente, considerando
sì.
che ci entrerai a 10 anni, 15, tona, quindi
esatto.
facciamo una rapida somma e il risultato è facile un po' da ottenere, no? Quello assolutamente chiaro. Allora, ci lanciamo su un altro breve ascolto, poi andiamo appunto avanti verso l'ultimo quarto d'ora di questa nostra puntata di questa sera. E anche qui ve lo lascio come spunto per approfondire l'ascolto, perché è un brano da ascoltare di una compositrice che va assolutamente riscoperta, perché quello che abbiamo ascoltato è il finale del primo quartetto per pianoforte e archi di quella meraviglia che è stata Mel Boni. Compositrice stupenda, anche perché, ve la racconto brevemente, ebbe una vicenda biografica straordinaria, perché in pratica entrò in conservatorio anche abbastanza giovane grazie all'influenza di César Franck, che la raccomandò personalmente avendo trovato grandi doti nella bambina. E parliamo di un conservatorio di Parigi che aveva già avuto comunque tante docenti donne, la prima docente di composizione donna che era stata la Louise Farranc non molto tempo prima, quindi comunque un mondo come quello francese che era molto aperto per quello che riguardava il mondo accademico, il mondo concertistico, perché il concetto era sempre stato: se uno è bravo, punto, non è che ci sia tanto da dire. La questione fu che la famiglia della Mel Boni in pratica era più perplessa del fatto che la figlia frequentasse questo tipo di ambiente promiscuo che non il fatto che appunto facesse la musicista, tant'è vero che quando si scoprì che lei aveva il moroso, i genitori la ritirarono immediatamente dal conservatorio, bloccandone, ma lei era stata compagna di corso di Paul Dukas, per dire, di personaggi del genere. Fatto sta che però lei le basi le aveva, fu fatta sposare, mi verrebbe a dire fu costretta a sposarsi probabilmente, con un ricco borghese che aveva tipo 25 anni più di lei, col quale fece tipo anche un paio di figli, staccandosi completamente, almeno ufficialmente, dalla musica. Quando lui morì, non molto tempo dopo, coi figli grandi, lei a quel punto si rimise a comporre, buttando fuori un'enormità di cose, una più bella dell'altra, perché sono tutte le sue partiture per organo che sono fantastiche, la musica per pianoforte, c'è una sonata per flauto e pianoforte che è la fine del mondo, la musica da camera, appunto questi due quartetti per pianoforte e archi, che sono entrambi davvero molto molto interessanti. Alberto dice che questo brano gli ha ricordato Giuseppe Martucci. Sì, decisamente, perché siamo esattamente in quel punto di repertorio che si sta spostando tra proprio gli ultimi barlumi del romanticismo brahmsiano verso il Novecento, quindi sentiamo anche scale particolari, eccetera. Fatto sta che la cosa che a me è piaciuta da Matti di Mel Boni è nel fatto che lei la relazione col suo filarino, come l'avrebbe chiamato mia nonna, delle ciao nonna, se ci stai ascoltando lassù, sono qua. Col suo filarino non si interrompe mai, nel senso che lei ci fece pure una figlia con il suo ex fidanzato non marito, che mandò, non so se in affido o cosa, però riuscì a farla entrare in casa durante la guerra 15-18, facendola passare per un'orfana di guerra. Se non fosse che suo figlio maggiore della famiglia ufficiale si prese una cotta per questa ragazza e dovete dargli una spiegazione del tipo non si può, ecco. Non... Per cui questa vicenda pazzesca, che però appunto è quello di una compositrice straordinaria che seppe riprendersi completamente in mano la sua vita e che finalmente, diciamo, negli ultimi 10-15 anni ha potuto tornare a essere eseguita anche abbastanza spesso, finalmente, diciamo, cominciamo a vederla apparire spesso nei programmi concertistici, come nei programmi discografici, diciamo un po' dovunque, per fortuna. Quindi appunto tenete sott'occhio la musica di Mel Boni, appunto questo Melanie abbreviato in Mel, che poteva anche sembrare un nome, diciamo, unisex. Questa è un'ipotesi che hanno fatto in tanti, quindi potesse essere considerata una compositrice da ascoltare senza porsi problema di che genere, di che sesso fosse. Questo qualcuno l'ha ipotizzato. In pratica lei non parlò mai di essersi sentita discriminata da questo punto di vista, se non di essersi sentita sabotata dalla sua stessa famiglia, il che ovviamente è un discorso diverso. Noi purtroppo stiamo andando avanti rapidamente, perché ci mancano solo 5 minuti alla fine di questa sera, che però mi piacerebbe se fosse andata avanti di più, ma il tempo è ovviamente quello che è, e faccio invece una domanda che faccio soprattutto invece in questo caso ad Anna prima e a Marta poi. Allora, abbiamo parlato tanto di un discorso ovviamente formativo, e mentre appunto rispetto alle compagini orchestrali con cui giustamente lavora di più Margherita, che prevedono un ingresso dopo una formazione di studi, e per poi avere audizioni piuttosto che compagni che ti portano a entrare in ingresso, a entrare in un'orchestra. Nell'ambito invece delle bande e nell'ambito invece dei cori abbiamo la possibilità contraria, cioè tante persone arrivano lì perché appassionate di musica ma totalmente digiune, e magari lì possono avere la loro prima formazione che poi li porta da un'altra parte. Anna, tu ad esempio le bande le vedi ancora come una scelta che diciamo possono fornire ancora una bella istruzione di base per chi ovviamente non ha a disposizione altre scuole di musica, o magari anche per chi le ha ma sceglie appunto di entrare in banda come prima esperienza musicale? Lo ritieni ancora un buon punto da cui partire?
Ma secondo me assolutamente sì, secondo me è la risposta definitiva, nel senso che se chiaramente la banda offre una scuola di musica ben strutturata, appunto con il famoso solfeggio che non vuole fare nessuno perché si faceva solo quello, che poi in realtà non è più così, il corso di strumento singolo, comunque il corso individuale, il corso di musica d'insieme, la preparazione è molto buona, cioè nel senso se gli insegnanti sono preparati, se c'è tutto appunto un sistema ben strutturato, assolutissimamente sì. Anche perché poi molto spesso sono le bande che entrano nelle scuole elementari, magari appunto non come nel caso di Marta, dove è il conservatorio addirittura che è entrato nella scuola elementare, ma sono più spesso le bande che fanno questa cosa qua. Quindi sì, io sono nata così, nel senso che ero alle medie, ho visto la banda, un'esibizione da parte della banda, ha fatto appunto un concerto lezione, dopo in realtà non sono entrata subito, dopo qualche anno ho cominciato clarinetto, vabbè, piccola cosa, e
chiaro,
niente, per poi passare alle percussioni e tuttora cresco nel mondo bandistico, cioè nel senso, quindi assolutamente sì, per me è un sì assoluto.
Ok, Marta, invece ti diamo 30 secondi, tu invece come lo vedi il mondo corale, come un mondo dove cominciare il tuo mondo musicale?
Dipende dal tipo di coro in cui si comincia, perché a differenza del mondo bandistico in cui magari alle spalle c'è una scuola di musica effettivamente, nella gran parte dei cori in realtà alle spalle non c'è una struttura scolastica, quindi dipende da qual è l'obiettivo del direttore, se effettivamente rendere il gruppo didattico oppure no. Quindi può essere effettivamente una grande, grande formazione, ma nella maggior parte dei casi in realtà anche no. Tant'è che appunto io, vabbè, chi mi segue magari lo sa, sui social io ho lanciato questo videocorso di lettura musicale e al quale si stanno iscrivendo tantissimi coristi. Per quale motivo? Perché effettivamente si canta in coro, si impara magari a cantare in coro, però poi non si impara effettivamente a leggere la musica, e io ho tantissimi iscritti che cantano in coro da 30-40 anni e in realtà non sanno leggere la musica, non hanno una formazione musicale strettamente tale. Quindi la pratica corale è fine a se stessa per stare insieme, per fare musica insieme, per fare cose belle, e però effettivamente non c'è una formazione musicale. Chi vuole avere una formazione musicale deve cercarla poi altrove, a meno che non faccia parte appunto di un gruppo in cui il direttore effettivamente offre questo.
E noi dobbiamo a questo punto chiudere la puntata di questa sera, grazie anche a tutti quelli che sono stati con noi, che ci hanno scritto, e ovviamente ringraziamo tutti quanti uno per uno, ovviamente andiamo in ordine, grazie ovviamente a Margherita Colombo, che speriamo di aver poi di nuovo qua in qualche apertura quando ti tiro giù dal letto la domenica mattina, che seguite sempre ovviamente sulla pagina Margherita Colombo, direttrice d'orchestra, su Facebook. Ringraziamo Marta Guassardo, anche lei, Marta Guassardo, direttrice di coro, se ricordo bene, sia su Facebook che anche su Instagram.
Marta Guess,
eccetera. E poi invece ringraziamo anche Anna Bernardi, che è stata con noi da lontano a appaggiarci del magico mondo delle bande, appunto delle orchestre fiate. Grazie Anna per essere stata con noi.
Grazie a voi.
E noi invece ringraziamo tutti quanti, ci risentiamo ovviamente domenica mattina per l'apertura musicale classica, ci sarò sempre io qui, Carlo Centemeri, con voi, e poi settimana prossima ancora con Labirinti Musicali, e poi giustamente via così. Se poi qualcuno di voi vuole fare due chiacchiere di musica con me, sa sempre che mi trova su Facebook o su Instagram come Carlo Centemeri. E per chiudere passiamo invece da una musicista che col mondo della musica classica non c'entra nulla, ma che ci ha creato un mondo totalmente suo di suoni particolari, tanto da essere completamente, assolutamente impossibile non riuscire a riconoscerla, queste produzioni che lei fa di voce, di elettronica, in totale solitudine. Si sa che lavora in studio, non fa neanche quasi mai concerti, ma è un artista che riconoscerete sicuramente tutti quanti immediatamente. Quindi buona serata a tutti voi da Carlo Centemeri e una buona prosecuzione con i programmi di Radio Popolare.